Radio Dolomiti.
Share tere kangne de kadi ke dil mangne de mera vi dil chori kita chain tera ban gaya ye share tere kangne de kadi ke dil mangne de mera vi dil chori kita chain tera ban gaya ye
saiya teri har gal jhootiyan tere hath vich kisdiyan gootiyan har todi naal ve tu gal karda ja ja main tere naal rooti
share tere
Tere, questo è il nome del brano che stiamo ascoltando. Guru Randhava, cantante del Punjabi, compositore di colonne sonore, insieme a Vani Banushali, classe 1998 di Mumbai, davvero una più che promessa, una conferma della musica indiana. Ishare Tere, oltre 300 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi davvero un grande successo. E avete già capito dove andiamo oggi? Destinazione India.
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture
in collaborazione con viaggigiovani.it.
Siamo pronti per partire davvero verso una destinazione che ha dell'incredibile, perché io ammetto non sono mai stata, ma dicono che un viaggio in India sicuramente fa staccare completamente, fa distogliere occhi e pensieri dalla realtà, perché sembra di catapultarsi davvero in un altro pianeta, molto diverso dal nostro, eterogeneo, con dei ritmi molto diversi, per cui davvero un viaggio nei quali ci si può aspettare di tutto, perché all'India non manca proprio nulla e una volta nella vita va assolutamente vissuta. Noi cercheremo di farlo insieme nella prossima ora qui a Wanderlust. Ben ritrovati da parte di Laura e tra poco insieme a noi anche gli amici di viaggigiovani.it. Conosciamo meglio l'India.
Wanderlust.
Avviso ai signori passeggeri del volo B2145 di presentarsi all'uscita 3. Si avvisano inoltre i passeggeri che stiamo per iniziare l'imbarco.
Destinazione India.
Dove si trova?
L'India, ufficialmente Repubblica dell'India, è uno stato federale dell'Asia meridionale. È bagnato dall'Oceano Indiano a sud, dal Mar Arabico a ovest e dal Golfo del Bengala a est. Confina con il Pakistan a ovest, Cina, Nepal e Bhutan a nord-est, Bangladesh e Birmania a est. Suoi vicini prossimi, separati dall'Oceano Indiano, sono lo Sri Lanka a sud-est e le Maldive a sud-ovest.
Capitale.
Nuova Delhi.
Popolazione.
Quasi 1,5 miliardi di abitanti.
Lingua parlata.
L'India conta 23 lingue ufficiali. L'hindi è parlato prevalentemente nelle regioni del nord. Negli stati del sud si parlano le lingue locali. In tutte le metropoli e le grandi città si parla inglese.
Religione praticata.
La maggioranza della popolazione pratica l'induismo. Poi ci sono l'islam, il cristianesimo, la religione sikh, il buddismo e il jainismo. Oltre a queste, ci sono anche numerose altre tradizioni di origini tribali minori, come quella Santal, il Sanamaismo, quella Divasi e numerose forme di animismo.
Moneta utilizzata.
La valuta ufficiale in India è la rupia indiana.
Documenti necessari.
Per recarsi in India è necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ottenimento del visto. È richiesto inoltre un visto d'ingresso da ottenere prima della partenza sul sito ufficiale dell'India Visa Online.
Vaccinazioni.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Fuso orario rispetto all'Italia.
Più 4 ore e 30 minuti se in Italia è in vigore l'ora solare, più 3 ore e 30 minuti se invece in Italia è in vigore l'ora legale.
Periodo migliore per visitarlo?
In India i fattori climatici sono così alterni e svariati che è impossibile scegliere un periodo migliore, ma in buona parte del paese i mesi più piacevoli sono quelli che vanno da ottobre a marzo. Nell'estremo sud i monsoni fanno sì che tendenzialmente il periodo migliore vada da gennaio a settembre. Il Sikkim e l'India nord-orientale sono più appetibili da marzo ad agosto. Il Kashmir e le regioni montagnose dell'Himachal Pradesh sono più praticabili tra maggio e settembre. I deserti del Rajasthan e la regione himalayana nord-occidentale offrono il meglio di sé nella stagione dei monsoni. La stagione dei trekking nell'Himalaya indiano dura pressappoco da aprile a novembre, anche se varia molto a seconda del percorso, dell'altitudine e della regione.
Grazie della collaborazione e buon volo!
Buon volo a tutte le persone che sognano l'India, meta molto ambita, ad esempio dagli amanti della meditazione, della yoga, ma anche dagli amanti della natura, perché si trova un'ampia diversità di fauna selvatica e anche di habitat protetti. L'India è la 12ª più grande economia del mondo in termini nominali e la 4ª in termini di potere d'acquisto, ma nonostante questo in realtà il paese soffre di altissimi livelli di povertà, di analfabetismo e di malnutrizione, e c'è ancora un sistema sociale basato sulle caste. È una società senza dubbio pluralistica, multilingue, multietnica e sicuramente nella nostra memoria storica l'India si ricollega molto alle rotte commerciali storiche, ci fa pensare ai vasti imperi, no? Per molto tempo l'India è stata un po' identificata con il commercio e con la ricchezza culturale. Pensate che 4 grandi religioni sono nate proprio in India: l'induismo, il buddismo, il jainismo e il sikhismo. Poi anche altre religiose, il cristianesimo e l'islam, arrivarono entro il primo millennio dopo Cristo, quindi nella regione veramente c'è una grandissima diversità culturale. Gradualmente è stata annessa alla Compagnia Britannica delle Indie Orientali nei primi decenni del XVIII secolo e poi nel XIX secolo invece è stata colonizzata dal Regno Unito. L'India è diventata un moderno stato nazionale nel 1947, c'è stata una lotta per l'indipendenza che è stata caratterizzata, molti di noi lo sapranno, da una diffusa resistenza non violenta guidata da un grandissimo personaggio che è appunto Gandhi. E proprio a 3 anni dall'indipendenza, quindi nel 1950, è stato adottato dall'Assemblea Costituente Indiana anche l'inno nazionale dell'India.
Jaya Hai, Jaya Hai.
un estratto dell'inno nazionale indiano Yana Gana Mana in hindi significa tu sei il dominatore delle menti di tutti. Il testo e la musica sono stati scritti da Rabindranath Tagore, che è stato premio Nobel per la letteratura nel 1913, e il testo scritto in lingua bengalese. L'abbiamo riascoltato oggi a Wanderlust, si parla di India e lo faremo tra poco insieme ad Emanuela Dalfovo, responsabile delle destinazioni dell'Asia Centrale ed Estremo Oriente di viaggigiovani.it.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Karenge sabka swagat swag se karenge sabka swagat karenge sabka swagat y'all ready to bring the riff back swag se karenge sabka swagat
Swag se swagat, questa è canzone tratta dal film Tigers in the High, il film più caro in assoluto della produzione dei film indiana, ma è anche quello che ha guadagnato di più perché ha incassato più di 79 milioni di dollari al box office. Interpretata da Vishal Daldani, che è un compositore indiano molto famoso, produttore, performer e di solito appunto anche produce musica con il duo Vishal Shekhar, e insieme a lui anche Neha Bazin, che è una cantante indiana professionista molto conosciuta per la musica pop, ma soprattutto nel mondo di Bollywood. E noi conosciamo invece molto bene i nostri amici di viaggigiovani.it, anche oggi pronti a guidarci in viaggio, e insieme a noi c'è Emanuela Dalfovo, responsabile delle destinazioni dell'Asia Centrale e dell'Estremo Oriente di viaggigiovani.it. Buongiorno Emanuela.
Ciao Laura, ciao a tutti e namaste.
Namaste, ma cosa significa esattamente?
Namaste è il saluto tipico della, che si sente in India e anche in Nepal, fa parte della cultura hindu e significa saluto il Dio che è in te.
Quindi anche un di buon augurio, diciamo.
È un buon augurio, sì sì, è un saluto che viene usato quotidianamente a tutte le ore del giorno, sia quando ci si incontra che quando ci si congeda, per cui viene usato molto spesso da tutti e è molto affettuoso, molto confidenziale. E si di solito viene accompagnato con le mani giunte all'altezza del cuore, con un leggerissimo inchino che non vuole essere servile ma solo di accoglienza, ecco, quindi namaste.
Emanuela, l'India è un paese molto affascinante e anche molto grande, quali sono le cose assolutamente da vedere?
Allora, guarda, l'India è uno dei grandi viaggi della vita, secondo me. È un paese che avvolge proprio chi arriva fin dal primo momento. per gli odori, i sapori, l'atmosfera, la gente, i rumori, per tutto. L'India non passa inosservata, guarda, veramente, per cui andare in India è veramente un grande viaggio della vita. I posti da vedere sono tanti, e quindi bisogna capire che tipo di viaggio si vuole fare, cosa si vuole vedere, per cui non so, bisogna prendere tappa per tappa. Se vuoi ne parliamo, vuoi farmi delle domande un po' più precise, magari ti posso dare dei consigli.
Tipo nel nord, nell'India del nord, se la dividiamo nord-sud?
Allora, guarda, l'India la possiamo dividere sicuramente in almeno tre fasce. Allora, l'India proprio dell'estremo nord, che viene chiamata anche piccolo Tibet, che è quella che si trova ai piedi della catena himalayana, quindi la zona del Ladakh, dell'Himachal Pradesh, dove si possono fare degli itinerari sia di trekking che spirituali, perché nella parte del Ladakh si fanno dei bellissimi trekking ai piedi dell'Himalaya, quindi è un'India veramente molto montana, molto fresca, molto pulita. Se scendiamo nell'Himachal Pradesh andiamo verso le sorgenti del Gange, quindi è una zona ricca di spiritualità, ricca di ashram, che sono i monasteri in cui si può praticare meditazione e yoga. Poi scendendo andiamo verso la parte che chiamiamo India del Nord, che comprende Rajasthan, la pianura gangetica fino a Varanasi, e qui abbiamo due grandi classici per i viaggi in India, quindi l'itinerario Rajasthan con tutta la storia dei forti e dei regni dei Maharaja antichi, e con tutti i villaggi, i mercati coloratissimi, è una regione molto colorata. Poi abbiamo, andando verso est, abbiamo tutta la pianura gangetica, che invece è molto ricca di una parte d'India più culturale e spirituale, in quanto tutti i villaggi che sono lungo il corso del Gange sono considerati sacri, per cui sono tappa veramente di pellegrinaggio, si può assistere alle pire funerarie, quindi alle cremazioni, no, dei defunti a cielo aperto, e fino ad arrivare a Varanasi, che diciamo che è la conclusione ideale di un viaggio in India, dove le esperienze sono veramente molteplici e dove si ha, come dire, una visione di un'India veramente ancora molto arcaica ma molto affascinante. Se poi continuiamo verso sud, la parte più famosa dell'India del sud sicuramente è il Kerala, che è una zona di una vegetazione veramente molto lussureggiante e che può essere visitata anche in houseboat, che sono delle piccole case galleggianti sulle quali si può anche alloggiare, si può anche mangiare, in un ambiente veramente molto bucolico e rilassante lungo i villaggi galleggianti. Quindi in India si può fare veramente tanto.
Immagino quindi che per ognuna di queste zone poi si possano costruire degli itinerari ad hoc.
Sì, 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 in India si può fare veramente tanto ad hoc, perché, come dicevo, le attività che si possono svolgere poi in loco sono tante, dalla cultura alla danza, alla musica, alla meditazione, alle escursioni come il trekking, oppure quelle nelle valli, per cui si può fare veramente tanto e, come ti dicevo, non si torna dall'India delusi in nessun caso, mai.
Anche per gli amanti della yoga, no? È la meta di riferimento.
Sì, è una meta di riferimento, perché lo yoga poi è nato proprio in India, e proprio su questo quest'anno abbiamo una new entry, perché quest'autunno avremo un itinerario spiritual che partirà da Delhi e salirà verso Amritsar e proseguirà a Rishikesh, che è una delle città alle sorgenti del Gange, e prevede tre notti in ashram con meditazione e sedute yoga, in modo appunto da poter praticare questa no, che non è una ginnastica, è proprio una filosofia di vita, lo yoga, poterlo praticare direttamente dove esso è nato. Per cui sì, chi è interessato allo yoga sicuramente trova grandi spunti sia nel nord dell'India che a Mathura, che è una città molto spirituale a nord di Agra, e perché no anche a Varanasi, perché comunque i centri yoga di Varanasi lungo il Gange sono tanti e anche molto apprezzati.
Emanuela, tu che l'India la conosci molto bene, secondo te, visto che comunque convivono, se vogliamo, una grande ricchezza e anche una grande povertà, è un viaggio adatto a tutti, o chi magari è troppo sensibile rischia in qualche modo di non coglierne la bellezza ma di rimanerne un pochino schiacciato?
Brava, allora l'India è un paese molto difficile da capire, anzi direi quasi impossibile per noi. Io quando vado in India magari parlo spesso con loro e mi dicono che molto spesso loro stessi fanno fatica a comprendere certi aspetti del loro paese. E quello che posso dirti è che però secondo me fare un viaggio in India ci apre veramente non solo la mente ma anche il cuore a certi aspetti della nostra quotidianità che abbiamo un po' dimenticato, per cui ci rende più sensibili e penso anche più forti, perché ci fa capire che certe cose nella vita le diamo veramente troppo per scontate. L'India però, come dicevi tu, hai anticipato tu, non è per tutti, questo è vero. L'India è un viaggio che si sceglie, si deve scegliere, non è che uno si alza al mattino e dice ah, quest'anno dove vado? Dai, vado in India. Non è proprio così, per cui chi sceglie di andare in India, per quanto sia preparato o meno, poi una volta che arriva a destinazione, è una cosa che sente dentro e ha voglia di fare questa esperienza. L'India è proprio un'esperienza di vita. Io ho famiglie che magari viaggiano lungo gli itinerari, ma famiglie proprio anche magari con bambini o adolescenti, che quando tornano mi chiamano ringraziandomi proprio di averli aiutati a costruire un viaggio, perché è stata un'esperienza per loro di crescita. Per cui è un viaggio che comunque consiglio in ogni caso, ponderarlo bene, rifletterci bene, ma una volta nella vita secondo me è un viaggio da fare. Veramente.
Al momento giusto?
Al momento giusto, sì, con le persone giuste, con la compagnia giusta, anche da soli, però una persona che ama viaggiare non può secondo me non andare in India almeno una volta.
Per quanto riguarda l'alimentazione, ci sono delle specialità?
Sì, l'India è ricca di cose buone da mangiare, di specialità. Anche in questo caso ci sono delle differenze tra nord e sud, proprio perché ogni parte del paese è stata influenzata diversamente dalle varie ondate che sono arrivate dai paesi vicini. Per cui ad esempio l'India del nord, quindi Rajasthan e pianura gangetica, presenta una cucina indiana speziata con influenze della cucina islamica, mentre l'India del sud è rimasta ancora ancorata alla vecchia cucina hindu, quindi principalmente vegetariana e con dei sapori un po' più delicati. E le cose che si possono mangiare sono veramente tante. La base della cucina indiana, comunque in qualsiasi zona, rimangono comunque il riso quello bianco, sai, che si fa di cottura per assorbimento, quindi molto leggero, accompagnato da vari piatti, che possono essere delle verdure stufate al curry, possono essere delle melanzane fritte, i legumi fatti in tanti modi, soprattutto ceci e lenticchie. Pensa che in India ci sono almeno 38 varietà di lenticchie di diversi colori e dimensioni, con sapori veramente diversi l'uno dall'altro, che io non mi aspettavo sinceramente.
Nemmeno io, ne conosco,
no, guarda,
due forse tipi.
No, infatti, poi hanno veramente tanti modi diversi di prepararle e sono tutti uno più gustosi dell'altro, veramente. Una delle cose che forse noi italiani amiamo di più della cucina indiana è proprio il pane che fanno loro, che c'è in versione naan e in versione roti, che viene cotto direttamente appoggiando l'impasto sul forno tandoori, quindi appoggiato alla parete molto calda. Si cucina in tempi brevissimi, in pochi secondi, ed è privo di mollica, per cui è molto soffice, molto morbido ed è leggerissimo. Gli indiani lo usano come forchetta quasi, no? Prendono dei pezzi di pane naan e agguantano con questo pane il cibo che vogliono mangiare e lo portano alla bocca, quindi senza usare molto spesso le posate, quindi lo usano proprio come forchetta e cibo, insomma. E questa è una cultura che la si trova molto spesso in giro per tutto il paese, di gente che mangia con le mani. Comunque non preoccupatevi, potete mangiare con le forchette quando andate in India.
Emanuele, per quanto riguarda souvenir da portarsi a casa?
Guarda, l'India ha delle bellissime stoffe create a telaio, no? Quindi troviamo tappeti veramente molto molto belli, costosi certo, perché sono tutti fatti a mano, e vengono questi tappeti prodotti principalmente da delle famiglie che vivono in zone rurali, perché allevano le pecore, no? L'allevamento delle pecore e delle capre è una delle attività maggiormente praticate, e quindi queste lane molto naturali vengono colorate con pigmenti naturali e poi vengono le donne dei villaggi creano a telaio questi tappeti veramente molto molto belli. E di molto bello ci sono anche dei tessuti misto cotone seta che vengono stampati a mano sempre con pigmenti naturali e poi utilizzati come tovaglie, lenzuola, copriletto, veramente in tantissimi modi. Inoltre alcune zone dell'India, soprattutto quelle vicino al deserto del Thar, quindi al confine col Pakistan, presentano dei manufatti in argento puro di notevole fattura, per cui come acquisti si possono fare acquisti veramente di grande interesse, non così economici come possiamo aspettarci, perché comunque il lavoro di un artigiano comunque deve essere valutato per quello che è, quindi insomma pagarlo il giusto, però veramente di grande, grande pregio.
Emanuele, un ultimo consiglio a chi decidesse di partire o comunque che sta pensando ad un viaggio in India?
Guarda, io consiglio sempre di partire a cuore leggero, cioè proprio lasciandosi avvolgere e coinvolgere nella quotidianità che si troveranno davanti, senza pensarci troppo. L'India non va pensata, ma va proprio vissuta e bisogna seguire proprio la corrente come fanno loro. Quindi niente paletti, niente filtri mentali, partire come se fossimo dei bambini e lasciarsi proprio avvolgere da tutto.
Grazie Emanuela davvero per questo viaggio in India insieme. Tutte le informazioni come sempre ci sono sul sito viaggigiovani.it o direttamente da voi in ufficio dove trovate Emanuela.
Esattamente.
E il suo sorriso. Grazie, un bacio a tutti.
Ciao Laura, grazie a tutti, buona giornata a tutti. Ciao ciao.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Je suis fou de toi, la tisée coule dans mes veines, qui dépeint ta voix.
नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तुरंत ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने से डोरेंट जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई नशे से चढ़ गई खिलती बसंत जैसे दिल तक लग जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सीमेंट जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट जैसे मिल जाए सदियों से अटकर मंड जैसे जुबां पे चढ़ गई कुड़ी जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी लहू में बढ़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई कन्नियाओं कट्टे कदी पन्नियाओं टप्पे कदी दिल दे चौराहे लंघदी हसी कदी ठटे कदी गलियां नपे कदी हस के कलेजा मांग दिए
Nashe Si Chat Gai, canzone tratta da un altro film che si chiama Befikr del 2016, una commedia romantica sempre appunto proveniente da Bollywood, che è, appunto è stato girato anche tra Parigi e Mumbai e appunto è stato poi programmato nelle sale di tutto il mondo nel 2016. A cantarlo uno dei musicisti indiani che hanno fatto la storia, che è riconosciuto come il più versatile e il più di successo sia nel cinema indie che nella musica indiana e è Harit Singh e il video della canzone ha oltre 500 milioni di visualizzazioni, quindi stiamo parlando sempre davvero di numeri molto molto importanti. A Wanderlust oggi, parlando di India, non possiamo non parlare di Bollywood, perché stiamo anche ascoltando proprio canzoni tratte dalle colonne sonore dei film. Con questo termine Bollywood si indica proprio la fusione tra Bombay e Hollywood, quindi stiamo parlando del cinema popolare in lingua indi, occasionalmente anche viene utilizzata la lingua urdu e ha delle caratteristiche molto specifiche che appunto lo caratterizzano e sicuramente Bollywood è l'industria cinematografica indiana più grande al mondo, ha sede nella città di Bombay e è una industria molto prolifica perché vengono prodotti una cosa come più di 800 film all'anno e oltre 1000 cortometraggi. In questi numeri viene compresa anche la produzione del cinema regionale nelle varie lingue lingue ufficiali, e hanno un particolare successo i film in lingua tamil che vengono prodotti a Chennai. Però ecco, tutti i grandi successi che poi vengono esportati all'estero solitamente sono in lingua hindi e rappresentano più o meno un quinto della produzione totale. È stato fatto uno studio e hanno calcolato che ogni 3 mesi 1 miliardo di persone, cioè l'intera popolazione indiana, va al cinema. È stato anche istituito un premio, che è il Dada Saheb Phalke Award, nel 1966, che ad oggi è il più importante premio della cinematografia indiana, che è proprio intitolato al padre del cinema indiano, Dadasaheb Phalke. Un suo film, che è Raja Harishchandra, è del 1913 ed è il primo film indiano. Tra i film indiani più famosi e conosciuti in tutto il mondo che ci riportano in India, non possiamo non ricordare il film The Millionaire. Ha vinto 8 premi Oscar e 4 Golden Globe, 7 premi BAFTA. La colonna sonora è stata composta appunto dal compositore indiano Alara Karaman e contiene anche una canzone cantata dalle Pussycat Dolls insieme appunto allo stesso Raman. La ascoltiamo insieme, è J.O.
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं।
जय हो, जय हो।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
जय आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी तारे नीले आसमान के तले है।
जय हो,
शबनम
जय हो,
गाँव में दिल
जय हो,
घर में दिल
जय हो,
domani insieme alle Pussycat Dolls con J.O. Questo disco ha vinto il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale, il BAFTA alla migliore colonna sonora, 2 premi Oscar, uno per la migliore colonna sonora e uno per la migliore canzone proprio a J.O. Tratto, stiamo parlando del film The Millionaire, film del 2008 diretto dal regista Danny Boyle insieme alla regista indiana Lovelin Tandon, ed è tratto da un romanzo, Le 12 domande di Svarup. Non so se l'avete visto il film, è la storia di questo ragazzo che partecipa ad una specie di Chi vuole essere milionario in India. Questo ovviamente tra i film che vi consigliamo di vedere per entrare nel mondo indiano. Altri film da vedere: Matrimoni e pregiudizi di Gurinder Chadha, Il mio nome è Khan di Karan Johar, La città della gioia di Roland Joffé, Salam Bombay di Meera Nair e poi ancora Passaggio in India di David Lean, ce ne sono davvero molti, Viaggio in India di Shere Zubalea. E poi tra i libri invece vi consigliamo Viaggio in India di Rudyard Kipling, Un'idea dell'India di Alberto Moravia, L'India, l'elefante e me di Giancarlo De Cataldo, ma poi davvero ce ne sarebbero davvero tanti tanti tanti, Un indovino mi disse di Tiziano Terzani, il libro appunto Le 12 domande di Vika Svarup, quindi davvero molti libri e molti film che ci fanno vivere queste atmosfere indiane. Spero che il nostro viaggio oggi insieme in India vi sia piaciuto, vi abbia incuriosito. Grazie ancora agli amici di viaggigiovani.it. Wanderlust torna la prossima settimana. Ciao!
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture
in collaborazione con viaggigiovani.it.